Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati a Palla in Tribuna. Ci siamo presi una settimana di pausa in concomitanza con la sosta del campionato, ma ora ripartiamo qui in diretta su Radio Parma per guidarvi letteralmente verso la prossima partita del Parma, che affronterà, lo ricordiamo, lunedì 16 settembre alle ore 18:30 al Tardini, l'Udinese, capolista sorpresa di questo campionato, insieme a Inter, Juventus e Torino. Come sempre potete intervenire con SMS WhatsApp al numero 333-9200-170. Quello di oggi è il secondo e ultimo giorno di riposo per il Parma, che riprenderà gli allenamenti nella mattinata di domani al Muttin Training Center di Collecchio, senza sempre i sette nazionali. Ricordiamo, purtroppo la lista era composta da 8 giocatori, poi Kowalski si è infortunato gravemente al ginocchio in un allenamento con l'Under 20 polacca, davvero sfortunato, l'attaccante classe 2005 che ha concluso anzitempo la sua stagione. Dicevamo, una settimana importante per il Parma, una settimana anche importante per noi di Palla in Tribuna, e il perché ce lo facciamo spiegare dal nostro direttore Pietro Adrasto Ferraguti.
Il titolo è Clicca ora Radio Parma. In una delle 5 puntate settimanali di Palla in Tribuna in onda su Radio Parma dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, gli ascoltatori potranno aggiudicarsi un biglietto di tribuna d'onore per assistere alle partite casalinghe del Parma. Partecipare è semplicissimo. Occorrerà avere già scaricato sul proprio smartphone o tablet la app di 12 TV Parma e Radio Parma. La sfida verrà infatti lanciata con un link attraverso l'invio di una notifica push. Cliccato il link, i radioascoltatori dovranno compilare un form con i propri dati personali. Il primo che lo farà riceverà il biglietto omaggio per la tribuna d'onore del Tardini. Il vincitore verrà avvisato all'indirizzo mail fornito e non potrà partecipare all'iniziativa per i successivi 90 giorni. Per scaricare gratuitamente l'app di 12 TV Parma e Radio Parma, che ha recentemente superato il numero record di 10.000 download, basta accedere agli store dei propri dispositivi.
Palla in Tribuna.
E allora, se non lo avete ancora fatto, scaricate l'app di 12 TV Parma e soprattutto rimanete sintonizzati e collegati su Radio Parma in occasione di Palla in Tribuna. Ci state davvero seguendo in tantissimi, questa è davvero una bella iniziativa che premia i nostri fedelissimi di Palla in Tribuna. Rimanete collegati e sintonizzati su Radio Parma dalle 14 alle 15, mentre stasera vi invitiamo ovviamente a guardare in diretta dalle 21 su ICTV Parma una nuova puntata di Bar Sport. Abbiamo il piacere di avere in collegamento il conduttore giornalista di ICTV Parma, Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto.
Ciao Marco, sì, l'hai detto, il campionato si ferma, ma Bar Sport invece tiene compagnia a tutti anche in questo lunedì. Praticamente quest'anno penso che non ci fermeremo mai, perché non c'è neanche la pausa invernale, quindi stabiliremo anche forse questo piccolo record di puntate consecutive in una stagione. Comunque stasera ora è 21, ci siamo come sempre.
Tra l'altro puntata tutt'altro che transitoria, anzi possiamo definire a tutti gli effetti una puntata speciale con davvero due ospiti illustri almeno.
Beh sì, stasera veramente uno potrebbe pensare a una, così, una puntata un po', come hai detto tu, transitoria, un po' sgonfia, invece abbiamo cercato veramente di renderla particolarmente appassionante. Allora, dicevi, avremo in collegamento Nevio Scala e poi abbiamo un'intervista esclusiva che ci ha concesso il Parmacalcio, realizzata a Collecchio con Simon Som. Siamo andati proprio sui campi di Collecchio, ci siamo fatti raccontare un po' tutta la sua vicenda, non solo calcistica ma anche umana, tutti questi suoi 4 anni a Parma con le difficoltà iniziali e poi il suo status di giocatore giovane ma esperto adesso con la fascia di capitano. E lui, con grande umiltà, quando glielo ho fatto notare, ha detto: no, io sono il vice capitano, perché il capitano è Enrico Del Prato. Dunque, insomma, Simon Som, che tra l'altro parla un buonissimo italiano e partendo dal tedesco è tutt'altro che scontato, bisogna solo fargli i complimenti, e che si apre un po' per noi di Bar Sport e quindi per tutti i nostri tifosi. Nevio Scala, perché intanto qualcuno ha paragonato questo Parma al suo, quindi gli chiederemo cosa ne pensa. Poi perché dopo 3 giornate, come ne sono passate adesso 3, 30 anni fa era il 94, il Parma era primo in classifica, e cogliamo l'occasione, visto che c'è la sosta, quale migliore occasione, di fare anche un bella marcord, stagione 94-95, appunto tre decenni fa, quella della sfida totale con la Juve, campionato, Coppa Italia, Coppa UEFA, che vincemmo noi, le altre due andarono alla Juve, ma pazienza, e devo dire che dovendo preparare questa puntata, scusate in sottofondo Gabriele, ma anche lui vuole intervenire. Poi quando si parla di Juve, evidentemente anche lui esprime già il suo dissenso. E devo dire che è stato veramente un tuffo nella nostalgia con delle vere perle scoperte, più che altro riscoperte di quella stagione che vi proporremo questa sera con chi meglio di loro, veramente degli storici del periodo. Carlo Chiesa, storici ma anche super sul pezzo, sull'attualità, sia ben chiaro. Gianluca Zorrini. E poi abbiamo Matteo Ceresini, che segue il Parma oggi, ma lo seguiva allora, figlio di Fulvio, nipote di Ernesto, e anche Michele Galli, del gruppo, diciamo, che dei super collezionisti di magliette del Parma Calcio, che ci porta non solo le maglie di quella stagione, ma le maglie che proprio scesero in campo nelle due finali, vestite da due giocatori del Parma. Quindi anche lì sarà veramente un bel tuffo nel passato, con anche materiali originali dell'epoca, ecco.
Allora Alberto, teniamoci insomma ancora sul passato, ti chiedo un'istantanea flash di quella stagione 94-95 per noi che insomma eravamo giovanissimi, insomma, non che adesso.
Sì.
Insomma, allora, cioè, c'è un'immagine che ti ricordi di quell'annata?
Guarda, più di una. Vabbè, i gol di Dino Baggio nelle due finali di Coppa UEFA sono un po' il simbolo, secondo me. Baggio, personaggio che poi è diventato un po' simbolo del così dell'anti-juventinità. Però in quelle due finali ci furono anche due strepitose parate di Luca Bucci, che magari si ricordano meno, ma che sono state determinanti quanto se non più dei gol. E poi anche il colpo di genio, qui non vi spiego nulla, un gran gol sempre pescato da quella stagione, che me lo sono fatto dare da Carlo Chiesa, perché l'ho nominato la prima puntata responsabile del colpo di genio, e devo dire che non mi ha tradito, ma non ho dubbi neanche questa volta. Ovviamente abbiamo anche l'indovinello, indovina il giocatore, di Remo Gandolfi, va a Sandir, dedicato a un giocatore di quella stagione, ma tosto da indovinare, quindi vi aspetto anche su quello stasera.
E poi immagino i soliti sondaggi, insomma, per coinvolgere anche i nostri telespettatori sui social.
Sì, sondaggi sulla pagina Instagram di 12 TV Parma, potete andare già a votare adesso, quelli sono prettamente sull'attualità, e insomma riguardano un po' l'andamento del campionato fin qui, ma anche le prospettive verso Parma Udinese.
Eh sì, allora tanti gli argomenti davvero a Bar Sport. E allora Alberto, torniamo invece sull'attualità. Parlavamo prima di Simon Som, allora ti chiedo come hai visto anche tu dall'esterno la crescita di questo ragazzo, e poi insomma secondo te qual è la sua posizione ideale in questo Parma?
Guarda, io ho sempre detto che lui deve giocare sulla tre quarti, che non mi aveva mai convinto tanto davanti alla difesa. Devo dire che l'ultima prestazione a Napoli mi ha felicemente smentito. A questo punto proprio un sondaggio su questo, quindi sarà interessante anche sapere l'opinione dei tifosi, dove vedano meglio Som, in mediana o sulla tre quarti. Devo dire che se fa bene entrambe siamo a cavallo. Ha avuto veramente un'evoluzione graduale molto importante da un anno e mezzo abbondante a questa parte, e vabbè, io ho grandi aspettative su di lui per quest'anno, non diciamo di più, incrociamo le dita, però secondo me quest'anno può veramente fare una crescita molto molto importante sotto riflettori notevoli, perché già dopo la partita col Milan tanti amici mi hanno detto: ma questo Som dove viene fuori? Insomma, l'abbiamo un po' bistrattato all'inizio, non era apparentemente pronto, poi ricorderai, a proposito sempre di Parma-Juve, quando Liverani lo mise davanti alla difesa in quel Parma-Juve, che tra l'altro era a porte chiuse, praticamente fu un disastro, ma lì, ecco, quello lì è il classico esempio di come si rischia di bruciare un giovane. Era veramente troppo acerbo all'epoca per ricoprire un ruolo così contro una squadra del genere, una partita di quel calibro, in una stagione tra l'altro così anche balorda.
E non dimentichiamoci neanche l'anno successivo Maresca, che lo testò da terzino destro e ricordo andò in sofferenza soprattutto con un attuale suo compagno di squadra, appunto Emanuele Valeri, che insomma in quel Parma cremonese lo fece ammattire in tutti i modi, ma insomma Valeri era nel suo ruolo mentre Som era chiaramente adattato.
Gli abbiamo chiesto anche questo del terzino, quindi poi sentirete cosa ci dice.
Allora, non anticipiamo nulla. Allora ti porto i saluti del nostro amico Luca, ci scrive anche Simone Mezzani, ciao grande, buon rientro, e facciamo anche gli auguri in ritardo a Gabriele, che insomma sì, esattamente una settimana fa ha compiuto un anno.
Il giorno del derby dell'anno scorso.
Ce lo ricorderemo per il derby, non tanto per il risultato, visto che insomma fu 0-0,
un po' anonimo il risultato,
un pochino scialbo. E poi dopo il derby ci fu la pausa, allora pausa l'anno scorso, pausa quest'anno. Ti chiedo Alberto, questa pausa che tipo di equilibri può spostare? Allora, innanzitutto tutte le squadre hanno la possibilità di far ambientare gli ultimi acquisti, qualcuna di noi dovrà fare i conti anche con gli impegni dei nazionali, e una di queste è il Parma, che insomma dovrà rinunciare, sta rinunciando a ben 6 giocatori in questo momento, e quindi ti chiedo questo, insomma, in questa pausa cosa potrebbe cambiare in generale?
Ma sicuramente le squadre che hanno cambiato tanto, nel caso del Parma, potrebbero veramente beneficiare molto di questa pausa. Dopo 3 così test ufficiali, mettiamola così, hanno l'opportunità di lavorare con un po' più di calma, ammesso che non abbiano però troppi nazionali in giro per il mondo. Penso che però il Parma ha piccolo, vabbè, da un lato è un onore, da un lato però bisogna farci conti, poi se ne ha alcuni giocatori in giro per il mondo, però secondo me quelli che era importante che rimanessero qua ci sono, penso a Mandela Keita che va inserito e ad altri, quelli che devono recuperare dagli infortuni, anche questo può essere importante, comunque che recuperino o no saltano una partita in meno in ogni caso, e sarà molto interessante vedere adesso come saranno le prossime partite del Parma contro avversari più alla portata, sulla carta, che forse interpreteranno anche diversamente i match rispetto alle squadre precedenti che abbiamo affrontato, però io credo che il Parma abbia le carte assolutamente in regola per continuare a fare molto bene come sta facendo. Tutti avevamo messo la firma per fare 4 punti nelle prime 3 giornate, visto il calendario, alla fine ci rammarichiamo di non aver vinto in particolare quella di Napoli, ma anche magari quella con la Fiorentina, se fosse entrato quel tiro di Cetrien avremmo assolutamente vinto, quindi va bene così. Adesso non dico che potremmo avere 9 punti, perché poi non è neanche giusto ragionare così, e ci teniamo stretti questi 4, soprattutto ci teniamo stretti le prestazioni e quello che abbiamo visto, che ci fa davvero molto molto ben sperare.
E poi ti chiedo come vedi quest'Udinese, la ripresa. L'Udinese, che hai sottolineato anche tu nell'ultima puntata di Calcio e Calcio, probabilmente al momento ha ottenuto anche più di quanto avrebbe meritato, continuano a ripetere dall'ambiente friulano che l'obiettivo è arrivare più in fretta possibile ai 40 punti, però insomma quest'Udinese sicuramente è partita forte.
Sì, è partita forte, con un pizzico di fortuna anche nel calendario, poi nello svolgimento delle singole partite, non ha avuto avversari irresistibili, col Bologna dove ha pareggiato ha avuto un po' di fortuna. E beh, la vedo sicuramente meglio dell'anno scorso, dove veramente se la sono vista molto brutta, sono arrivati un pelo dalla retrocessione. Le partite che ho visto, come ripeto, non cose eclatanti, però una bella squadra e assolutamente da affrontare con massimo rispetto e soprattutto grande attenzione, e senza minimamente abbassare così il livello di guardia e di intensità rispetto alle 3 prestazioni precedenti.
E poi, Alberto, allarghiamo un po' il discorso anche a questa sera. Questa sera torna in campo la nazionale alle 20:45 a Budapest, la Puskas Arena contro Israele. Innanzitutto ti chiedo come hai accolto la vittoria in Francia, che insomma anche dopo l'Europeo, dopo i primi 14 secondi, forse in pochi avrebbero messo la firma. E insomma, questa sera c'è da dare continuità al bel successo di Parigi con Israele, ricordiamo, seconda gara della Nation League.
Sì, assolutamente, ma sì, chi se l'aspettava una prestazione così in casa della Francia? Ci ha stupito tutti, però qui non basta veramente una rodina fra primavera, quindi dopo le pessime cose che abbiamo visto nel recente passato, stiamo coi piedi per terra e insomma il recupero di Tonali è già un segnale importante, secondo me. Vediamo se, come ha detto Spalletti, ha capito davvero dagli errori fatti all'Europeo, che poi non so neanche bene quali possano essere, ci sarebbe da parlarne a lungo, però se lui l'ha detto ci fidiamo e non possiamo non andare ai prossimi mondiali. Peccato che la Nations League valga poco niente, sarebbe stato molto bello se una prestazione del genere fosse arrivata già in qualificazione dei mondiali, però vabbè dai, è meglio sicuramente vincere aiuta a vincere, e c'era tanto bisogno di un'iniezione di fiducia. Passare con Israele ovviamente è vietato sbagliare per non vanificare quello che è stato fatto con la Francia.
Ma ovviamente noi stasera non guarderemo la partita, perché
bravo,
saremo sintonizzati alle ore 21 su ICTV Parma per una puntata davvero speciale di Bar Sport, e ci gusteremo anche l'intervista a Simon Som. Grazie Alberto per essere stato con noi. E a
te Marco, buon proseguimento, ci vedrete stasera, grazie a tutti.
Grazie, buon lavoro ad Alberto Dalla Tana, che stasera sarà la conduzione di Bar Sport, con questa intervista Simon Som, uno dei giocatori che ha avuto la crescita esponenziale maggiore in questi anni, lo ricordiamo, è arrivato un pochino insomma, tra le perplessità generali, anche per l'alto costo del cartellino, poi ha saputo via via prendersi un posto sempre più importante nel Parma, già nel finire della stagione 2022-2023, una maturazione che poi è proseguita lo scorso anno. E allora vi chiediamo anche, insomma, come giudicate la stagione, la partenza di Simon Som. E Davidone ci scrive: vi ascolterei sempre anche senza l'iniziativa, forza pa la in tribuna, cioè forza Parma e forza palla in tribuna, siamo un po' divisi, forza palla in tribuna. So che tu sei uno dei fedelissimi, lo ricordiamo, questa nuova iniziativa clicca ora Radio Parma, che da questa settimana verrà messa in funzione, metterà in palio poi un biglietto omaggio per la tribuna d'onore per le partite casalinghe del Parma, ovviamente al primo che avrà l'app scaricherà il link che manderemo e compilerà il form con i propri dati personali. Davvero un premio ai nostri radioascoltatori fedelissimi che ci seguono veramente da tantissimi anni. Insomma, vi dobbiamo ringraziare perché ci arrivano sempre tantissimi messaggi anche in giornate magari dove non c'è il calcio, non c'è l'attualità, diciamo, come argomento caldo. Allora, dobbiamo ricordare innanzitutto che ieri il Parma Women ha vinto in maniera netta 3-0 in casa del San Marino Academy nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, grazie alle reti di Cox, Ferrario e Kaizba, e adesso si è regalata un ottavo di finale di prestigio contro l'Inter. Quindi la formazione di Colantuono è davvero partita molto bene. Prima, lo ricordiamo, l'esordio vincente in campionato sull'Orobica, insomma un poker netto in campionato di Serie B, e poi ieri anche il successo in Coppa Italia. Davvero le ragazze di Colantuono danno l'impressione quest'anno di non voler lasciare nulla dopo il rimpianto scorso anno, nonostante 11 vittorie consecutive, poi è mancato proprio in extremis l'obiettivo promozione. E ci scrive, ecco, ci manda, guarda, è bellissimo, peccato non poterlo mandare. Raffaele da Morciano di Romagna, provincia di Rimini, ci scrive: ho visto che stasera ci sarà Nevio Scala, ecco un bel ricordo per lui, e ci manda la partita indimenticabile, quella Parma-Halmstad. Peccato non poterla mostrare in radio, però ci ricordiamo il 3-0 in Svezia, l'andata ribaltata, una delle imprese più epiche compiute da una squadra italiana in Europa, un 4-0 che, insomma, ancora adesso fa venire i brividi. Quella partita tra l'altro segnò anche la permanenza di Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi aveva già praticamente un accordo con il Napoli, fece gol in quella partita e fu ritirato poi dal mercato, poi insomma subì anche, insomma, un infortunio, fece una delle poche partite eccellenti in maglia gialloblu anche Risto Stoichkov, che insomma quella partita lì disegnò calcio, ma purtroppo fu una delle sue poche apparizioni degne da pallone d'oro qual era all'epoca. E quindi insomma davvero dei bei momenti. Nevio Scala parlerà anche di questa stagione 94-95. Allora vi chiediamo qual è invece il vostro ricordo della stagione 94-95, insomma, per capire un po' anche voi, insomma, cosa, al di là della Coppa UEFA che fu vinta grazie ai due gol di Dino Baggio in finale con la Juve, le parate di Luca Bucci, come ha ricordato prima il collega Alberto D'Atana, però insomma, qual è il vostro ricordo, cosa tenete nel cuore di quella stagione che, insomma, visse davvero sul confronto totale con la Juve su tre fronti, addirittura campionato, Coppa UEFA e Coppa Italia. Ora noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna.
Eccoci, siamo tornati in diretta qui su Radio Parma, seconda parte di Palla in tribuna, e allora presentiamo il nostro prossimo ospite, il nostro grande opinionista Luca Ampollini. Ciao Luca!
Ciao Berni, buon pomeriggio!
Allora Luca, oggi viaggiamo un po' tra attualità e Marcord, allora ti chiedo anche a te subito, qual è il tuo ricordo della stagione 94-95, che poi sarà sviscerato stasera anche una nuova puntata di Bar Sport, anche con il collegamento con Evio Scala?
Vabbè, mi sembra abbastanza banale ricordare la vittoria in Coppa UEFA, no?
Eh sì, bei tempi quelli,
Sì, fu una doppia sfida straordinaria, perché ricordo questa partita di ritorno a San Siro dopo un gol di Vialli pazzesco che fece un po' tremare tutto lo stadio. E poi ci fu questo pareggio di Nobaggio incredibile, così che fece esaltare tutti. E mi ricordo una partita con delle parate di Bucci pazzesche, sì. Mi ricordo una serata meravigliosa di una squadra che era molto forte. Credo che in quell'anno potesse veramente lottare per lo scudetto fino alla fine. Ricordo quella partita, la sconfitta interna.
Sì. Quella brucia, prima partita del 95, Parma-Juve.
Sì, fu una sconfitta pesante, ricordo che subentrò in campo anche Giovanni Galli, che non fu proprio perfetto in alcune situazioni. Parma che peraltro era andato in vantaggio in quella partita, che poi perse.
E segnò sempre lui, segnò sempre di Nobaggio.
Sempre di Nobaggio, con una gran staffilata dalla distanza. E fu una sconfitta pesante, perché in caso di vittoria io credo che quell'anno il Parma avrebbe potuto lottare veramente fino alla fine con la Juventus. Invece quella sconfitta fu un po' uno spartiacque, no? Per quel che riguarda il campionato per il Parma.
Eh sì, Parma che si presentò con lo scontro diretto con un punto di vantaggio sulla Juve, poteva addirittura allungare a più 4, invece la sera si ritrovò a meno 2, insomma lì perse molte certezze, al contrario la Juve da lì in poi sbagliò davvero poco o nulla. Allora, dal passato andiamo al presente. Oddio, al presente. Io la domanda te la devo ancora fare. So che passate ormai 10 giorni, ma insomma, ti chiedo cosa può lasciare in eredità una partita come quella di Napoli. Proprio al di là della rabbia di tutto quello che è successo, che abbiamo già sviscerato tutto. Però insomma, in un gruppo così giovane, cosa può, diciamo, lasciare in eredità un match perso in quel modo?
Ma io la voglio vedere in maniera positiva, credo che lasci ulteriore consapevolezza, ulteriore forza, ulteriore consapevolezza appunto di poterci stare in questo campionato in maniera assolutamente attendibile, in maniera autorevole, e credo che questo sia l'aspetto più importante che la squadra deve cercare di acquisire e di rafforzare, nonostante una sconfitta che insomma è arrivata in maniera a dir poco rocambolesca. Però è stata una gara talmente bella, talmente importante, talmente giocata bene che non può, come dire, deprimere troppo una squadra che mantiene comunque una buona posizione di classifica, che adesso una serie di gare con squadre molto alla portata, e quindi deve dare molto coraggio, deve dare molta forza.
Eh sì, ci scrive Davidone, del Parma Reggiana 2-1 non ne vogliamo parlare, Baggio Branca, insomma uno dei tanti momenti epici di quella stagione, non so se tu Luca la ricordi come partita.
Sì, no, la ricordo molto bene, però è chiaro che quell'anno, secondo me, più che mai fu una sfida Parma-Juventus, sì. No? Sì, sì, sì. Da lì nacque, no, non da lì, perché era già nato in precedenza con la vittoria nella Coppa Italia nel 92, però insomma si rafforzò molto quel duello Parma-Juventus degli anni 90 in quella stagione, perché si incontrarono tante volte e per tanti trofei, quindi sì, benissimo quello che dice Davidone, però insomma… Sì, sì. I vari Parma e Juventus di quell'anno li ricordo molto nitidamente, più di altre cose.
Tra l'altro oggi è un anniversario speciale, perché proprio 34 anni fa il Parma fece il suo debutto assoluto in Serie A proprio in una sfida Parma-Juve 1-2, anche quella non senza polemiche, cioè siamo abituati fin dalla prima partita ad avere delle polemiche con la Juve, che vinse 2-1 grazie insomma ai gol di Napoli, un rigore piuttosto dubbio di Roberto Baggio, poi accorciò sempre dagli 11 metri Melli nel finale, ma insomma non bastò per evitare la sconfitta al Parma di Scala, che però fece già intravedere ottime cose. A fine stagione arrivò sesto, qualificandosi al primo anno per la Coppa UEFA, e quindi iniziando la sua lunga campagna europea. In giro per l'Europa ci sono anche Manimi Aila, che questa sera alle 20:45 affronteranno a Bucarest la Lituania. Beh, insomma, adesso tu sei il principale estimatore di Dennis Mann, non da ieri, però adesso lo puoi rivendicare almeno per altri 2 anni. Però effettivamente, Luca, Manimi Aila in nazionale può fare bene, però a volte si dice ma sai, sarebbe meglio alcuni giocatori non andassero, però Manimi Aila ha la sensazione che in nazionale diano ulteriore continuità e conferma delle loro prestazioni.
Sì, sì, no, è sempre il discorso che facevamo prima, circa così l'ulteriore consapevolezza che uno deve continuare ad acquisire per poi come dire, affrontare le sfide successive con maggiore coraggio, con maggiore determinazione. La nazionale per loro è importante per questo, perché sono due punti fermi della squadra allenata da Mircea Lucescu, quindi è giusto che giochino e che continuino a fare bene. Io non ho dubbi, francamente, che ciò possa avvenire, perché sono in uno stato di forma straordinario, soprattutto Dennis Mann, tutto quello che tocca diventa oro adesso, quindi deve continuare così e approfittare di questo stato di forma veramente importante che sta avendo.
Secondo te, Luca, quali e quanti margini di miglioramento ha ancora Dennis Mann?
Ma lui deve secondo me mantenere questa maturità mentale che ha acquisito nell'ultimo anno e mezzo con Pecchia. Dovesse esserci questa continuità a livello di consapevolezza delle proprie qualità, che era proprio secondo me il limite più evidente che aveva prima, perché non è che 3 anni fa Mann non fosse capace di giocare a pallone, adesso sì. 3 anni fa era lo stesso identico giocatore, però aveva sicuramente come dire, più esitazione nell'approcciarsi alla partita, non aveva questa consapevolezza, questa sicurezza dei propri mezzi che gli ha dato Pecchia con allenamenti importanti, Pecchia che è stato fondamentale nel valorizzarlo nel modo giusto. Ecco, lui deve sbloccarsi definitivamente in questo senso. Fosse arrivata finalmente questa maturità definitiva a livello mentale, lui è un giocatore che non deve invidiare niente a nessuno da un punto di vista puramente tecnico, nemmeno ai più grandi che ci sono in circolazione.
No, Davidone ci scrive: l'importante è che i due romeni non si facciano male. No, insomma, quello no, anche se poi guardando le ultime anche sui giornali, insomma, che escono in Romania e in patria, pare che insomma entrambi stasera siano fortemente candidati a partire titolari nel Tridente. Magari ci aspettavamo un impiego più part-time, visto che insomma hanno giocato venerdì in Kosovo e ha fatto molto bene. Stasera affronteranno la Lituania, che è un avversario insormontabile, però sappiamo quanto è importante la National League, specialmente per queste nazionali non di primissima fascia. Allora, Luca, introduciamo un piccolo finestra legata anche al mercato, che insomma si è chiuso da una settimana, perché l'esperto del settore, Nicolò Schiera, riporta di un interesse del Lione, che non è nuovo, e dell'Ajax su proprio Dennis Mann. Allora ti chiedo questo, insomma, è normale che Dennis Mann catturi l'interesse anche di top club europei, però ad oggi mi sembra di capire che insomma, soprattutto dopo il rinnovo fino al 2027, se ne riparlerà eventualmente nella prossima estate e alle condizioni del Parma.
Ma guarda, Mann è insieme a Bernabé Bonny, secondo me, il giocatore più forte di questa squadra, quindi è abbastanza normale che insomma stia attirando l'attenzione di tanti club importanti. Ma ripeto, che Mann fosse già considerato un giocatore di grande talento lo sapevano tutti, cioè non è che lo sapessi solo io 3 o 4 anni fa. Lui prima di arrivare a Parma era stato così contattato già dalla Fiorentina, dalla Roma, il Milan l'ha sempre osservato, cioè è un giocatore che si sapeva sarebbe potuto e dovuto sbocciare nel modo giusto. Adesso che ha acquisito questa maturità a cui facevamo riferimento prima, è normale che attiri ancora più interesse. A fine anno vedremo, credo che sia lui, che Bernabé, che Bonny, insomma sono un tesoretto fantastico che Parma ha e che potrà gestire come crederà più opportuno. Vediamo cosa accadrà, vediamo il Parma che tipo di campionato farà, perché è evidente che se il Parma dovesse fare un campionato, Marco, da grande protagonista, il prossimo anno non è così scontato che possa privarsi immediatamente di tutti questi giocatori, perché si fa un gran parlare, no? Si fa un anno di Serie A, Mann, oppure Bonny e Bernabé, e poi dopo che vadano, vediamo. Perché se poi questa società, questa proprietà deciderà e mostrerà loro di voler essere ambiziosa, di voler arrivare anche a traguardi, non dico ovviamente lo scudetto, ma comunque a traguardi che non siano una tranquilla permanenza in Serie A, perché questi non possano pensare di voler continuare la loro avventura qui, vista la solidità della società, vista la serenità che c'è in questo ambiente, visto la capacità che questo allenatore ha avuto nel valorizzarli nel modo giusto. Cioè, secondo me un po' troppa gente dà per scontato che alla fine di questa stagione andranno tutti via, o comunque alcuni andranno via. Aspettiamo, vediamo, cerchiamo di capire il Parma cosa farà quest'anno, e poi secondo me insomma si potranno fare serene valutazioni.
Anche perché mi pare di capire che già in passato il Parma abbia respinto delle offerte, magari non sono allettanti come quelle che arriveranno da qua ai prossimi mesi, però il Parma ha dimostrato avere la forza anche per poter trattenere in rosa i suoi giocatori più forti, poi chiaramente dipende sempre dalla volontà del diretto interessato, però insomma il Parma in passato è stato anche bravo a trattenere in rosa i giocatori in alcuni casi, fidatevi, non era così scontato. A proposito, i giocatori che invece non resteranno a Parma, dobbiamo aprire un piccolo capitolo su William Cyprien, perché Cyprien, l'abbiamo insomma detto a più riprese, è rimasto fuori dalla lista consegnata dal Parma alla Lega A. C'è ancora aperto mercato, soprattutto quello negli Emirati Arabi. Allora ti chiedo se su Cyprien si sta muovendo qualcosa e se l'intenzione del ragazzo, della società, sia comunque quello di separarsi da qua ai primi di ottobre, quando poi chiuderà anche il mercato diciamo da quelle parti in Asia.
Ma allora, le due strade si sarebbero già separate, sì, se lui avesse accettato più di una proposta che è arrivata al Parma perché lui potesse andare, trasferirsi. Lui ha declinato, ha rifiutato queste offerte, quindi è evidente che insomma il Parma non ha intenzione di puntare su di lui, altrimenti avrebbe cercato di rinnovargli il contratto, avrebbe cercato chiaramente di avere, come dire, un atteggiamento diverso. Ci sta che le strade si separino, ci sta che presto Cyprien possa trovare una collocazione, e quindi insomma credo che faranno di tutto, no, per piazzare il giocatore verso quei mercati che ancora sono aperti, che ancora possono acquistare giocatori. Io credo che insomma l'arrivo di Keita di fatto abbia chiuso tutte le porte a Cyprien, quindi si è fatto un gran parlare della sua situazione fuori lista, insomma non è così, non cambierebbe di molto le cose, perché comunque con l'arrivo di Keita è evidente che Cyprien avrebbe avuto insomma la strada completamente chiusa, quindi è di fatto un acquisto che ti fa capire che la società è legittima, perché le scelte sono legittime, non ha più questo desiderio di voler puntare su di lui, mi sembra abbastanza chiaro ed evidente insomma.
Davidone, una domanda per te. Luca, 20 milioni lo venderesti Mann, ma mi consigli di prenderlo al Fantacalcio o l'asta giovedì? Allora, qui dobbiamo dare consigli. Allora, prima sui 20 milioni, poi se lo consigli a Davidone di prenderlo al Fantacalcio quest'anno.
Beh, insomma, io 20 milioni Mann non lo venderei. Non lo venderei perché secondo me adesso è un giocatore che potenzialmente può valere di più.
Quanto? Proviamo a dare una cifra, dai, giochiamo.
Ma guarda, vai a vedere cosa ha pagato la Fiorentina Gudmundsson, 28, più o meno, adesso non vorrei dire una sciocchezza.
29 però, con tutto compreso, obbligo di riscatto, bonus, sì, quasi 29 milioni.
Mane è un giocatore che potenzialmente, perché poi, perché potenzialmente, perché comunque deve confermarsi in Serie A quest'anno, perché non bastano tre partite, insomma, deve avere una continuità di rendimento che possa, come dire, far chiudere il cerchio. Se lui dovesse fare un buon campionato, come mi aspetto, è un giocatore da meno 30-35 milioni, ma senza ombra di dubbio. Cioè, Dragusin è passato al Tottenham dopo 3 mesi l'anno scorso per 30 milioni. Quindi non vedo il motivo per cui uno come Mann, se dovesse fare un bel campionato, non possa valere questa cifra, insomma. Ma assolutamente. Per il fantacalcio sì, tutta la vita, ma sai, io forse sono anche un po' di parte, quindi forse andrebbe posta a qualcun altro questa domanda.
È listato anche centrocampista, quindi direi che è più che un affare, ecco, avere un centrocampista come Mann, che prende giochi in attacco e ha già segnato 2 reti in tre partite, davvero grande.
Ma
grande
qui è il gioco di Pecchia, Berni, sì, che esalta molto... come dire, la confidenza col gol dei suoi esterni, quindi gli esterni di Pecchia sono dei veri attaccanti, perché lui li vuole così, quindi si inseriscono molto, entrano molto nei 16 metri, quindi sì, io lo prenderei al fantacalcio a prescindere dalle sue qualità, anche per il modo in cui Pecchia lo impiega.
Eh sì, Davidone dice: ci sto, 35 milioni mi piacciono, ok Luca, punterò forte su Mann, quindi non lo svegliamo troppo chi sono i concorrenti di Davide, perché se ci stanno seguendo gli alzeranno Mann all'inverosimile, insomma, quindi abbiamo svelato anche un obiettivo di mercato di Davidone. Mentre ecco, ci scrive Gabriele: che ne pensate dell'infortunio di Kowalski per il gioco di Pecchia? Secondo me sarà una mancanza non da poco.
Non lo so, perché oggettivamente Kowalski è stata una sorpresa non indifferente a Napoli, soprattutto come scelta. La sua prestazione è stata sicuramente buona, ma buona per il fatto che era un esordiente, era una situazione difficile, lui è entrato in campo tranquillo e nel complesso ha fatto una partita sicuramente buona. A me dispiace molto questo infortunio, è un infortunio grave. Diciamo per il completamento della sua crescita e dell'ascesa che avrebbe avuto quest'anno con Pecchia, questo sì. Non so quanto Pecchia lo avrebbe impiegato, però sicuramente il fatto di poter giocare in maniera più continua, di poter lavorare con Pecchia in maniera più incessante, sicuramente lo avrebbe agevolato e migliorato non poco. Peccato, perché è una brutta botta per il ragazzo, ma è talmente giovane che, insomma, procrastinerà questa possibilità di un anno, ma se ha le qualità come credo potrà dimostrarle l'anno prossimo.
Luigi ci scrive: buongiorno, per me Cipriani è stato trattato male dal Parma, lo scorso anno è stato un grande aiuto e ora lo buttiamo fuori. Questo è il pensiero di Luigi. Invece Luca, in chiusura, oggi su Gazzetta di Parma c'è un approfondimento su quella che potrebbe essere la formazione tipo del Parma, sapendo che comunque Fabio Pecchia ama ruotare sugli elementi, anche se forse quest'anno per adesso gli 11 hanno subito poche variazioni tra una partita e l'altra. E allora qui il Parma viene schierato con un 4-2-3-1, almeno per quanto è stato visto finora. Ci sono Keita e Bernabé in mezzo al campo, in quello che potrebbe essere il centrocampo titolare. Sulla tre quarti trovano spazio Mann, Hernani e Mihaila, con alternative Alquist, Somme e Cancellieri, in attesa ovviamente anche del rientro di Benedicia, che dovrebbe avvenire entro la fine di ottobre. Poi davanti Bonnì, insostituibili, diciamo, senza la cosiddetta riserva, Cercati, Bernabé e Bonnì, anche Mann, diciamo, però insomma sugli esterni sicuramente Pecchia può variare anche da una partita all'altra. Ti chiedo questo, Luca: qual è il tuo Parma ideale in questo momento, quindi al netto degli infortuni? Sappiamo che mancheranno ancora Valeri e Stevez, oltre a lungo De Gente Kowalski, lo squalificato Suzuki, quindi farà il suo esordio in Serie A Cicizzola contro l'Udinese. Qual è il tuo Parma ideale in questo momento?
Il Parma ideale è quello che hai disegnato tu, con vabbè, a parte Suzuki, Del Prato, Balog, attualmente Balog, Cercati, Del Prato, Balog, Cercati e Koulibaly, visto che non c'è Valeri, anche se non dovrebbe essere cosa di così grave, insomma. E a centrocampo Keita, Bernabé, poi Mann, Somma, perché sì, adesso vive veramente uno stato di grazia, quindi adesso non lo toglierei mai, e Mihaila e Bonnì. Insomma, sì, adesso sì, mi sembra che questa in questo momento sia la squadra più in forma.
Quindi
più in palla.
Tu prevedi un ritorno di Somma sulla tre quarti?
Somma sul piano del palleggio non mi piace granché, okay, ma è un giocatore che mi piace molto quando ovviamente parte palla al piede in queste sue sgorpate travolgenti in cui veramente riesce ad essere incisivo come pochi altri. È chiaro che giocando in mediana ha più possibilità di partire da dietro e di essere più incisivo in questo senso. Però sai, se a centrocampo hai Keita e Bernabé diventa difficile, anche perché adesso oggettivamente Bernabé veramente mi sembra di vedere Iniesta, né? Cioè, un giocatore a tutto campo, recupera palla, costruisce, si inserisce, cioè, mi sembra veramente il giocatore, il classico DF, il classico centrocampista attorno al quale ruota tutta la formazione di Pecchia, quindi da lì non lo tolgo. Keita è stato il pezzo pregiato del mercato del Parma, quindi siccome Pecchia a centrocampo gioca in due, diventa difficile trovargli un'altra collocazione se non alle spalle della punta.
Sì, anche se poi Hernani in precampionato aveva fatto molto bene sulla tre quarti, sì. Quindi da capire quando riacquisirà la miglior condizione, come poi si risolverà quel ballottaggio alle spalle dell'unica punta, che ovviamente sarà, continuerà a essere, Angelo Bonni. Grazie per essere stato con noi e a ritrovarci a presto a Luca Ampollini.
Ciao Berni, un grande abbraccio a tutti, grazie a te.
Ciao, grazie. Allora, d'accordo con Luca, Som, quando parti in velocità è un armadio a due ante che ti arriva addosso ai 90 all'ora. Davvero grande fisicità di Som, non perdetevi, mi raccomando, l'intervista questa sera in esclusiva a Bar Sport su 12 TV Parma. Allora, Davidone ci scrive: nel Parma giocava Gianfranco Circati, all'epoca nel 94-95, papà del nostro difensore, Alessandro Circati, che è stato veramente accolto come un re a Jakarta in Indonesia, dove ricordiamo c'è una forte rappresentanza, i tifosi crociati, un gruppo ribattezzato Parmagiani di Indonesia, che lo hanno veramente accolto con sciarpe, cori, addirittura regalandogli una maglietta personalizzata, davvero grande entusiasmo. Un video ripreso anche dalla Federcalcio australiana, ricordiamo l'Australia che giocherà in Indonesia domani pomeriggio alle 14:10 ore italiane, 19:10 locali, la seconda partita della terza fase del girone di qualificazione ai mondiali 2026. L'Australia che deve riscattare la sconfitta interna rimediata pochi giorni fa col Bahrain, è obbligata a vincere in Indonesia, avrà dei tifosi speciali, perché insomma i nostri tifosi sono davvero sparsi in giro per il mondo. Questi parmigiani indonesi hanno davvero una storia bellissima, hanno sedi praticamente in tutte le regioni del paese, organizzano anche dei tornei tra tifosi delle varie squadre europee, quindi insomma stanno davvero, sono a centinaia. Poi ad attendere Circati dopo l'allenamento erano una trentina, davvero molto molto bella come immagine, come impatto. Anche il giocatore è rimasto sorpreso, ha dedicato anche una storia su Instagram a tutti i regali, tutti i doni che ha ricevuto, e non si è ovviamente sottratto alle autografi e alle foto di rito. Ci scrive Jacopo: sono Jacopo del 94-95, ricordo anche una grande entrata di Couto su Ravanelli nei primi minuti della finale di Coppa UEFA, ha messo subito in chiaro le cose. Sì, se la ricorda bene anche Ravanelli, immaginiamo, perché insomma fu una discreta un discreto intervento, ecco. Ci scrive anche Gianluca: se stasera si parla delle maglie del passato che fanno parte della storia del Parma, ci chiede appunto di domandare all'ospite in studio, a Michele Galli, se si sa qualcosa della terza maglia che verrà presentata prossimamente in ambito del Festival Verdi. Poi ricordare che inizierà anche la mostra al Palazzo del Governatore per il centenario del nostro mitico stadio Tardini, appuntamento imperdibile. Ciao a tutti e sempre Forza Parma. Tanti davvero gli appuntamenti, ricordiamo anche quest'anno c'è il centenario dello stadio Tardini, ci sarà una mostra dedicata al nostro stadio dopo anche lo speciale 12 TV Parma, che ha avuto un grande successo, curato da Sandro Piovani con la regia di Walter Perotti. Noi però per il momento andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Caro, finalmente siamo in estate.
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico. Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39/A a Parma, telefono 0521 29 29 54.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna, in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333 920 170. Oggi stiamo spaziando dall'attualità agli Amarcord, perché insomma Parma ha fatto la storia ma la vuole continuare a scrivere oggi, per parlare soprattutto del Parma del presente abbiamo in collegamento l'ex difensore della Sampdoria e direttore tecnico della Juventus Club Parma, Roberto Bucchioni. Ben ritrovato, Roberto.
Grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli radioascoltatori.
Sì, ciao Roberto. Allora sì, in realtà con te una domanda del passato te la devo fare, perché insomma si parlava del Parma 94-95. Qualche sfida al Tardini con la Sampdoria l'hai fatta col Parma, magari vissuta anche da diciamo in panchina o in tribuna, però qualcuna, cioè, sono state un paio di Parma Sampdoria in quegli anni lì pazzeschi, quella della punizione di Zola, il 3-2 del 94-95. Quale ricordi con piacere?
Io lo ricordo perché ero in panchina, ricordo la semifinale di Coppa Italia, perché poi vincemmo la Coppa Italia battendo appunto il Parma in semifinale, era ancora in finale, e ricordo con piacere ovviamente quella. Il Parma era veramente una squadra molto forte, ho dei bellissimi ricordi, e poi mi ha portato la vita a venire qua a Parma, quindi a maggior ragione adesso.
Tanto se non sbaglio quella partita finì 0-1 e fu risolta da Ruud Gullit, credo.
Io, se non ricordo male, fu risolta da una rovesciata di David Platt.
Ah,
però non vorrei dire
una
stupidaggine.
La Samp che vinse l'andata 2-1 e riuscì poi a vincere anche il ritorno qua a Tardini. Era una sorta di finale anticipata, anche perché poi in finale avreste trovato l'Ancona che... All'andata vi diede un po' di filo da torcere, poi era squadra di Serie B, al ritorno invece ci fu un netto 6-1 a favore vostro.
All'andata uno 0-0, sì, molto faticoso, ricordo bene quella partita perché era un panchina anche quella, e al ritorno poi sì, 6-1 non c'era stata partita, diciamo.
Non c'era stata partita, forse a livello di prestazione anche per il Parma, che insomma possiamo dirlo che in queste prime tre giornate con Fiorentina, Milan e Napoli ha sempre giocato meglio dell'avversario, e probabilmente ha avuto l'unica colpa di non essere così cinico sotto porta e di raccogliere molto meno rispetto a quanto avrebbe meritato.
Sono d'accordo. Io penso che una volta uscito il calendario, viste le prime tre partite, molti avrebbero firmato per avere 4 punti dopo queste tre gare. Viste le gare, io ho visto dal vivo quella con la Fiorentina e in TV le altre, devo dire che il Parma questi 4 punti stanno stretti, perché il Parma veramente ha dimostrato in tutte e tre le partite di potersi stare tranquillamente in Serie A e con squadre di grande livello, quindi è stato un peccato raccogliere solo 4 punti, però penso che possa dare coraggio per diciamo questa nuova avventura, anche se il Parma diciamo è un abitué della Serie A, non è certo una novellina, però insomma penso che possa dare entusiasmo sia al popolo parmigiano che alla squadra, ovviamente lo staff, a tutti.
Ti chiedo se ti è piaciuto l'approccio del tecnico Pecchi a questa Serie A. Lui ha cercato in tutti i modi di mantenere la fisionomia, l'identità che ha dato la squadra anche lo scorso anno in B, preoccupandosi fino a un certo punto anche del valore differente degli avversari.
Sì, sono d'accordo, perché comunque il Parma si è giocato a viso aperto con tutte fin dall'inizio, a volte con un po' di timore reverenziale nella nuova categoria, con squadre di ottimo livello affrontate fin da subito. Ricordiamo comunque la Fiorentina l'anno scorso è stata una finalista europea che ha sempre fatto ottime stagioni, ovviamente Milan e Napoli non se ne parla, invece il Parma se l'è giocata a viso aperto fin dai primi minuti e ripeto, meritava sicuramente qualcosa di più. Comunque complimenti a Pecchia che veramente sta facendo delle ottime cose, il campionato è ancora molto lungo. Probabilmente ci saranno più difficoltà con le squadre che arrivano adesso, che magari sono squadre concorrenti come Udinese, Lecce, perché magari a volte con certe squadre hai poco da perdere, mi riferisco Fiorentina, Milan e Napoli, e giochi magari con più spensieratezza, e il Parma le ha fatte molto bene.
Tra l'altro ti chiedo, proprio andando più nel dettaglio dei singoli, dovendo dare una palma di migliori in campo del Parma di queste prime tre giornate, ce n'è qualcuno che ti ha impressionato particolarmente?
Guarda, ne segnalo due. La coppia centrale mi è piaciuta veramente, tra i difensori centrali mi riferisco, perché sono giovani e hanno avuto a che fare contro attaccanti di livello mondiale, e a me è piaciuto tantissimo Bernabé. Tanti dicevano che avrebbe fatto meno fatica in Serie A rispetto alla Serie B, perché magari le squadre giocano più chiuse in Serie B, e in effetti adesso si sta verificando questo. Bernabé è piaciuto tantissimo.
Poi smentiamo un luogo comune, Roberto, che in Serie A serve esperienza al centro della difesa. Il Parma sta dimostrando il contrario. Ricordiamo Botton Balog, classe 2002, Alessandro Cercati, classe 2003. Mi viene da dire che abbiano forse nelle loro stigmate già questa personalità da veterani, qualche errore in passato lo abbiano fatto, ma per carità, peccati di gioventù che li possiamo perdonare. Pronti via, si sono ritrovati catapultati da semi esordienti ed esordienti nel caso di Circati in Serie A e hanno risposto bene. Cosa ti ha impressionato di più di questa coppia difensiva?
Ma a me ha impressionato la sicurezza, perché comunque a volte si può essere intimiditi quando hai a che fare con giocatori di grandissimo livello, invece mi è piaciuto la capacità di andare a duello, di andare allo scontro fisico, di non temere, di tenere anche la linea alta, perché spesso il Parma ha tenuto anche la linea alta con attaccanti di grande valore, di grande velocità, come può avere il Milan, quindi mi è piaciuta la sfrontatezza che hanno avuto questi giocatori. Ripeto, hanno poco più di 40 anni in due, però stanno facendo e hanno fatto delle ottime gare.
E poi, insomma, tu da ex difensore ovviamente ti chiedo un commento sulla difesa, ma anche commento su chi è le spalle, in questo caso il portiere Suzuki, che ha dimostrato ottime doti fisiche e atletiche, forse un po' di eroenza in certi interventi. Ti chiedo questo, insomma, anche per la difesa potersi dialogare, cioè anche difficoltà magari di dialogo, tu alle spalle ai tempi avevi, insomma, mi pare di capire, insomma, un certo Pagliuca, insomma, direi che non ha bisogno di grosse presentazioni, però insomma, discorso di Suzuki, calcio italiano, viene da un calcio diverso, ma secondo te se è un portiere che può avere un futuro importante e luminoso non solo in Serie A?
A me è piaciuto molto, anche lui mi è piaciuto proprio con l'atteggiamento. A volte può sembrarsi irruento, qualche errore l'ha commesso, perché comunque se andiamo a vedere il gol con la Fiorentina è andato da una sua uscita un po' avventata, poi la punizione comunque era messa molto bene, l'espulsione di Napoli, però sono sincero, mi vedo anche in lui quella sfrontatezza giusta che non diventa presunzione, ma di giocarsi questa sua chance. Tanti magari non lo conoscevano, io per primo, tanti hanno storto il naso, però per il momento a me sta convincendo sia lui ovviamente che tutto il resto della squadra, e penso che comunque avere un portiere di, aveva ovviamente delle doti fisiche straordinarie, un rinvio, un calcio col piede ottimo, penso che dia sicurezza anche a tutto il reparto difensivo.
Dedichiamo gli ultimi due minuti di trasmissione a tre persone che non ci sono più, partendo dal tuo ex allenatore alla Sampdoria, Sven-Goran Eriksson. Allora ti chiedo, passate un paio di settimane dalla sua scomparsa, che ricordi conservi di Eriksson?
Ma era una persona meravigliosa, veramente era una persona, di là che mi ha fatto fare l'esordio in Serie A, ero poco più di un ragazzo, avevo 19 anni, venivo dalle giovanili, era una persona squisita sotto tutti i punti di vista, veramente tutti se l'aspettavano. Io l'ho rivisto volentieri dopo tanti anni, qualche mese fa, quando fece quella rimpatriata a Genova, ed è stata veramente un'emozione. Era lui quasi che dava conforto a tutti gli altri, perché comunque sapevamo che il suo destino era segnato, però aveva avuto sempre il sorriso di sempre, sempre quei modi di fare che veramente te li ricordi sempre. Anche a distanza di anni noi pensavamo a una persona veramente che non l'ho mai sentito alzare la voce, non si è mai arrabbiato, anzi ti faceva capire le cose. Quando è giovane è sempre stato veramente una persona magnifica. Dispiace perderlo, però tutti, ha lasciato in tutti un grande ricordo. Quando non se ne va lasciando un bel ricordo, forse si accetta anche di buon grado quello che è poi la morte.
E poi questa sera alle ore 18:30 a Noce di Noceto c'è la partita di beneficenza, il primo Memorial Maurizio Cozzani e Osella Cagnina, anche tu da ex Crociati Noceto, insomma, due figure, magazziniere Maurizio Cozzani e Osella Cagnina, indimenticato attaccante, che insomma hanno comunque scritto la storia del calcio a Noceto e non solo.
Sì, esatto, io infatti sarò presente, ci vedremo con quel gruppo di ragazzi. Io allora iniziavo ad allenare, avere un gruppo di ragazzi, io ero il vice allenatore, allenavo la Beretti, quindi avevo a che fare molto con la prima squadra, e un ragazzo fantastico, Osella Cagnina. Cozzani era proprio aggregante, era il classico magazziniere della squadra di paese. Ci siamo trovati a fare due anni di Serie C con un gruppo che è stato alla base di quei successi, quindi stasera rivedrò tanti ragazzi di quegli anni. Dispiace questo, soprattutto Giuseppe, così giovane, purtroppo la vita spesso è ingiusta.
Eh sì, allora vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 18:30, partita di beneficenza, primo Memorial Maurizio Cozzani, Osella Cagnina, che resteranno sempre nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Grazie per essere stato con noi, a Roberto Bucchioni, ci risentiamo presto. Grazie Roberto.
Grazie Marco, grazie a tutti. ascoltatori.
Grazie, grazie a Roberto Bucchioni, ringrazio anche Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito, noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.